Come spiegare la prima nobile verità a una persona che non ha mai sentito parlare di buddismo? Il messaggio centrale del Buddha è stato chiamato da lui le quattro nobili verità. Il primo discorso che l'aveva fatto un paio di mesi dopo il suo risveglio, spiegava quello che aveva scoperto durante la notte del risveglio e aveva spiegato queste quattro nobili verità. E la prima nobile verità dice: c'è dukkha. Allora, dukkha spesso viene tradotto come la parola sofferenza. E quando in italiano parliamo di sofferenza, magari pensiamo di cose, grandi tragedie, la sofferenza molto potente, o pensiamo che è quello che sperimentano in Africa, o non ha niente da fare con noi perché noi stiamo bene e viviamo in un bel paese, eccetera. Ma la parola dukkha ha una gamma molto più larga di significati. E quindi può includere insoddisfazione, disagio, frustrazione, irritazione, dolore. E a volte viene spiegato, no, non da praticanti buddisti, devo dire, tutta la vita è sofferenza. Non è quello che diceva il Buddha, che diceva invece c'è dukkha. E poi dice la nascita è dukkha, la vecchiaia, la malattia, la morte, la separazione, non avendo quel che si vuole è dukkha, avendo quel che non si vuole è dukkha, eccetera. Sembra che questa formula segue il metodo medico di quei tempi. Le quattro nobili verità corrispondono alla prima, all'identificare i sintomi. C'è dukkha, c'è sofferenza in tutte quelle forme. E poi la seconda nobile verità, la diagnosi. Ci sono le cause, principalmente brama e attaccamento dovuto al non comprendere le cose come sono. La terza nobile verità è la prognosi. È possibile curarsi. Lasciando andare le cause della sofferenza si può sperimentare la cessazione della sofferenza o anche il non sorgere della sofferenza. E poi la quarta nobile verità è come il trattamento medico, la cura, quello che il Buddha chiamava la via di mezzo, che evita l'estremo nell'indulgere nel piacere da una parte, indulgere nel dolore dall'altra parte, una via che trascende questi estremi, che porta alla calma, alla conoscenza diretta e alla liberazione dalla sofferenza. E quindi prima di iniziare questo percorso bisogna ammettere di avere dei sintomi, e altrimenti si va avanti cercando la felicità o reagendo alle condizioni in modo senza direzione o senza uno scopo. E quindi il primo passo è di rendersi conto in qualche senso c'è un senso di insoddisfazione o imperfezione di non aver ancora realizzata la piena potenziale della vita. Come incertezza esistenziale, non so chi sono, cosa devo fare nella vita. Altrimenti può essere come uno che, ad esempio, ha un dolore fisico e cerca di ignorarlo, cercando di assorbirsi in attività. Distrazioni e cercando di ignorare quel dolore che c'è. Il modo saggio è di investigare. Ad esempio, si sta camminando, c'è questo dolore nel piede, si spera che andrà via, che si risolve da solo, però aumenta, a qualche punto si controlla e si trova che c'è una spina nel piede, e poi si può togliere la spina e poi si sta meglio, si sta bene. Si potrebbe anche parlare di felicità. A volte le persone pensano, allora il buddismo è molto pessimista, parlano sempre della sofferenza. Però il resto delle nobili hanno da fare con la fine della sofferenza, che si potrebbe dire una felicità autentica. Perché se viviamo cercando la felicità, nel mondo in quale viviamo, dove è tutto soggetto al cambiamento, e troviamo momenti di felicità quando otteniamo quello che vogliamo, quando ci liberiamo da quello che non vogliamo, c'è cioè un momento di gratificazione, di sollievo, ma dura poco. Prima che c'è qualcos'altro di volere o non volere. E tendiamo di vedere la felicità come una speranza per il futuro, quando riesco a ottenere quello che voglio, quando riesco a sistemare le cose in modo che corrisponde alle mie preferenze, e quando posso togliere questi fastidi e risolvere questi problemi, poi sarò felice. È sempre proiettato nel futuro. Ma come dicevo, anche quando quei momenti rari che si riesce a sistemare le cose in modo che tutto perfetto corrisponde esattamente alle mie preferenze, rimane così per pochissimo tempo. E se non stiamo attenti, possiamo vivere così una vita intera, sempre proiettandoci nel futuro. Infatti, quando abbiamo visite scolastiche, a volte, ragazzi nel ultimo anno di scuola, e dico a loro che probabilmente non vedono l'ora di finire la scuola, saranno felici quel giorno, non devono alzarsi presto e possono rimanere a letto, a casa, senza obblighi. E c'è quel momento di di felicità e poi prende sopravvento il pensiero, ma adesso devo fare qualcosa. Se riesco a trovare un lavoro soddisfacente, poi sarò felice, che diventa sempre più difficile in questi tempi. C'è sempre qualcos'altro di volere. Quando incontro la persona giusta per me, quando possiamo sposarci, quando avremo figli, saremo felici. Poi quando i figli sono cresciuti, ci hanno lasciato in pace, saremo felici. Quando possiamo andare in pensione, saremo felici. E ad un certo punto il futuro non è per niente promettente. E poi si vive nella nostalgia del passato. E si può anche avere una vita abbastanza fortunata, come probabilmente la maggior parte di noi, di non mancare mai veramente nulla di essenziale, di non subire grandi tragedie. Ma raramente apprezzare quello che già abbiamo o essere contenti nel momento. E quindi invece di cercare la felicità in questo modo, che è molto programmato in noi dal sistema economico, noi il consumismo, e c'è tutto, ovunque andiamo, tranne il monastero buddista. Ci sono queste pubblicità che è enorme, con cose molto attraenti che bisogna ottenere per essere felici, anche per mandare avanti il PIL e l'economia, eccetera. E nel frattempo stiamo rovinando il pianeta, usufruendo tutte le risorse naturali, e adesso stanno parlando di andare sulla Luna o su Marte in futuro, perché questo pianeta sarà tutto rovinato e non siamo più felici. E quindi questo approccio è diverso, invece di percepire la felicità come uno stato che voglio raggiungere nel futuro, possiamo vedere cosa impedisce questa naturale contentezza del qui ed ora, di poter apprezzare quello che già abbiamo qui ed ora. E così, per quanto riguarda la prima nobilità, il Buddha diceva che bisogna comprendere dukkha, bisogna comprendere sofferenza. Per liberarsi dalla sofferenza bisogna comprenderla. Per comprenderla bisogna investigare l'esperienza stessa, di stare con quell'esperienza. E così quando non Non c'è bisogno di fare niente, di farci soffrire deliberatamente, come l'ascetismo estremo, sdraiarsi su letti di spine, cose del genere. Basta aspettare e prima o poi ci sarà qualche fastidio, irritazione, insoddisfazione, senso di vuoto, senso di perdita. E invece di cercare a distrarsi in qualche modo o arrabbiarsi con qualcuno che si percepisce come la causa di questa esperienza, prendiamo l'occasione di ammettere quello che sentiamo nel momento. E la meditazione buddista, anche se generalmente inizia sviluppando un'attenzione sostenuta nell'ordinario, nel qui ed ora, ad esempio usando la presenza del corpo, il respiro per calmare tutta quell'attività abitudinaria della mente e di raccogliersi, sviluppare una calma lucida e una chiarezza interiore può portare un gran senso di benessere e di agio, che è molto apprezzabile, ma non è fine a se stesso, perché anche questo non è sostenibile, la vita non ci permette di dimorare sempre nella mente vuota, tranquilla. Ci saranno cose che causano agitazioni e reazioni. L'importante è questa consapevolezza più stabile che sviluppiamo, e così di poter anche rimanere presente quando c'è qualche tipo di irritazione, fastidio, qualcosa che non va. E di stare nel corpo, nelle sensazioni che sono associate a quell'esperienza, evitando di perdersi nella mente discorsiva, la mente che giustifica, che racconta una storia, che complica, appesantisca e creano altre illusioni sulle cose come sono. Potendo essere in contatto nel qui ed ora, nell'esperienza di adesso, lasciando andare tutta quell'attività mentale e abitudinaria, si può vedere che questo non è così reale come sembrava. Questa esperienza di dukkha è amorfa, è insostanziale. E cambiando atteggiamento, probabilmente si scopre di poter stare presente, di sopportare pazientemente. E si comincia a capire che la grande parte della sofferenza che sperimentiamo è quella che tendiamo di aggiungere sopra. Quando ci lasciamo prendere dal volere quello che non abbiamo, il non volere quello che c'è, l'avversione, la rabbia, e tutto questo è reattiva, è attività abitudinaria che tende a creare la maggior parte della sofferenza che sperimentiamo. E non è necessaria, possiamo riconoscere questo e di poter spontaneamente, in modo naturale, lasciarla stare, lasciarla andare. E così possiamo trovare un senso di agio e di benessere nel momento, nell'ordinario, qui ed ora, quando le cose sono o sufficientemente piacevoli o neutro, non particolarmente spiacevoli. Possiamo sperimentare un livello di contentezza e di completezza che non serve appoggio. Solo utilizzando la nostra attenzione in questo modo. E questa, praticandola, questo diventa il modo di essere normalmente nella vita quotidiana. E poi quando sperimentiamo qualche difficoltà, e sono inevitabili nella vita, le vicissitudini, la vecchiaia, la malattia, la morte, la separazione, tutto questo, siamo più in grado di attraversare quei momenti difficili in modo più abile, più sereno, avendo questa comprensione, aver sviluppato queste risorse interiori, specialmente gentile sopportazione di poter stare con un senso del contesto, quindi quello che sperimentiamo sperimentiamo nel momento è una parte di un totale più grande. E così è sopportabile. E così possiamo attraversare quelle difficoltà nella vita senza creare problemi sopra. E così andiamo, siamo sempre accompagnati dalla consapevolezza che già ci dà un contesto. Niente può prendere, essere più grande della consapevolezza, e la consapevolezza può includere tutto, avere una prospettiva. E così è l'importante all'inizio è di poter riconoscere c'è dukkha, c'è sofferenza. Altrimenti viviamo in modo senza direzione, cercando la felicità dove non è possibile trovare una felicità duratura. E così il primo passo è riconoscere i sintomi, ammettere i sintomi e poi si può fare qualcosa. E può essere l'inizio di un percorso che può portarci alla fine della sofferenza o una felicità autentica che non dipende sulle condizioni che non sono sotto il nostro controllo. Quindi si può iniziare con questo se una persona non sa niente di buddismo e vuole sapere qualcosa sulla nobile, prima nobili verità. Ovviamente spiegando che non è solo l'inizio, il primo passo nel curarsi, tornare alla buona salute e riconoscere che ci sono dei sintomi. E poi può dargli il libro di Ajahn Sumedho, Le Quattro Nobili Verità, che spiega tutto il resto. Come possiamo imparare a essere fontane e non spugne? Provare empatia senza venire travolti. Allora, il Buddha parlava di quattro stati sublimi o dimore divine, che sono qualità del cuore che possiamo sviluppare e possono essere di grande aiuto a livello individuale, ma anche con il nostro rapporto con gli altri, con il mondo. Allora, questi quattro sono metta, spesso tradotto come benevolenza, amichevolezza o amore incondizionato nella sua espressione suprema, e poi karuna, che è compassione, empatia. Il terzo è mudita, o gioia condivisa di poter gioire per il bene e il successo degli altri, ad esempio, invece di invidia. Il quarto è upeka o equanimità. Questo è un equilibrio interiore o serenità. Tendiamo di parlare di più di Meta, il primo di questo, perché si può svilupparla praticamente in qualsiasi contesto. Infatti parlavo di questo anche ieri, è come una qualità naturale del cuore, non impedito. È come un'espansione, un cuore più aperto, disponibile, invece di essere chiuso in me stesso, e questo rafforzando un senso di separazione, devo difendermi dagli altri, e questo crea molta sofferenza e rende difficile il nostro rapporto con il mondo. Quindi un cuore più aperto, disponibile. E poi anche volendo, augurando il bene per noi stessi e per gli altri, questa buona volontà. E anche a livello sottile, ma veramente utile, un atteggiamento gentile, di non avversione. E questo è valido sia per quello che proviamo dentro di noi, quello che poi possiamo considerare nocivo o tossico, non significa approvare o amare quello che troviamo disgustoso o repellente, ma possiamo non aggiungere negatività, possiamo almeno non nutrire quella mente giudicante e l'avversione. E poi anche per persone o situazioni che troviamo irritanti o spiacevoli, che crea fastidio o senso di repulsione. Possiamo di nuovo, evitando di perdersi nella mente discorsiva che dice quanto è brutta questa persona, non la sopporto, non dovrebbe essere così e così via. E se invece si sta a livello sentito, con un atteggiamento gentile, una consapevolezza aperta che può includere nella mente sviluppata in metta c'è posto per tutto, tutto ha il suo posto. E non è più separativa, non ha confine, è inclusiva. E poi sviluppando metta, questo cuore più aperto, disponibile, non ostacolato, viene naturale provare compassione quando c'è sofferenza dentro di noi o negli altri. E significa di poter dare spazio, di poter includere, ammettere. E non significa che dobbiamo per forza cercare di placare ogni sofferenza perché molto spesso non c'è molto che possiamo fare, anche con le motivazioni migliori. Non possiamo risolvere tutti i problemi nel mondo, però possiamo avere questa comprensione diretta. Da questa sensibilità del nostro cuore, e più che sono in grado di stare con la sofferenza che sperimento io, senza perdermi dentro, e più che sono in grado di stare con persone che stanno soffrendo, senza perdermi nell'angoscia, nel senso di impotenza, quando non c'è molto che effettivamente si può fare. E poi mudita è l'espressione naturale del cuore quando sperimentiamo bellezza, bontà, le cose che sono apprezzabili, e questa risposta naturale del cuore. E poi è molto importante anche il quarto, equanimità, upekkha. Che è un senso di equilibrio che viene con la comprensione, perché è una cosa avere questa sensibilità del cuore, ma serve anche saggezza, altrimenti è facile che diventiamo spugni, che prendiamo tutto dentro e poi sentiamo di non poter fare più. E qui c'è la comprensione che siamo responsabili per noi stessi e ci sono queste leggi naturali di causa ed effetto. Per illustrare mi viene più facile usare un esempio personale, perché 12 anni fa ormai è morto mio padre. E era un momento veramente difficile per mia madre dopo quasi 60 anni di matrimonio. E lei aveva già un tipo di ansia generale che prendeva psicofarmaci. Io sono riuscito a andare a rimanere con lei per periodi di tempo. E in questa situazione naturalmente sentivo molta empatia e compassione per mia madre. Non volevo vederla soffrire così. Però allo stesso tempo avevo questa comprensione e chiarezza che era una cosa naturale. Dopo 60 anni di matrimonio e con la scomparsa di mio padre, era inevitabile provare il lutto e era come perdere parte di se stessa, non era preparata. E il fatto che io stavo vicino e con molta pazienza e atteggiamento gentile e pronto di ascoltare, senza giudicare e senza lasciarmi prendere dall'angoscia o di perdere la mia serenità. E questo è quello che l'aiutava di più. E quindi con questa comprensione che in effetti non c'è molto che si può fare in termini pratici, tranne stare vicino, di poter essere disponibile, ascoltare, anche se dice sempre le stesse cose, fare sempre le stesse domande. 30 anni di vita monastica era quasi sufficiente per avere la pazienza necessaria. È così che ci può essere una serenità e quindi non aiuta nessuno che io soffro per quello che non posso fare. E mi ricordo anche quando ero un monaco giovane in Inghilterra, andavamo a visitare una famiglia che viveva vicino, una coppia, Mr. e Mrs. Gilbert. Erano ottantenni, molto carini, e sembravano una coppia perfetta, non avevano mai litigato. Forse una volta c'era un disaccordo sul colore di una tenda o qualcosa del genere. E poi ad un certo punto Mrs. Gilbert cominciava di ammalarsi e poi è morta. E poi Mr. Gilbert è andato in depressione e è andato al medico. E il medico ha detto: "Ma guarda, quello che hai tu, il tuo problema è che eri sposato troppo a lungo in modo troppo felice. E non c'è un rimedio per questo, non c'è una medicina che può risolvere questo." Quindi anche quando c'è un matrimonio che funziona bene, prima o poi c'è la separazione. E quindi si può aprirsi all'esperienza di sofferenza con le buone motivazioni di aiutare quando è possibile e senza essere catturati da quel senso di impotenza e di angoscia, di agitazione perché non posso fare, cosa posso fare, non riesco a fare niente. Perché in termini pratici l'unico modo di poter risolvere il problema sarebbe di riportare in vita mio padre, che non è possibile. Infatti a volte mia madre quasi aveva momenti quasi di panico. Una volta mi è svegliato durante la notte. Io ero forse il livello di sonno più profondo e mi ha scioccato un po'. Non sono abituato a qualcuno che entra in mia stanza mentre sto dormendo. Non sapeva cosa fare con se stessa e voleva di fare finita e mi chiedeva di aiutarla a suicidarsi. E io ho detto: "Ma non posso fare questo." Ho dovuto chiudere a chiave i medicinali in caso l'avrebbe provato. Però quando è successo questo, mi alzavo, l'accompagnavo giù e la preparavo una tisana, una camomilla, qualcosa, e dicevo di camminare avanti e indietro e ogni volta si calmava in poco tempo. Perché la serenità che io riuscivo a mantenere trasmetteva a lei. E dopo, sì, dopo alcuni anni, è più o meno superato quel grande lutto, anche se poi cominciava di ammalarsi e è caduta, ha rotto la femora, è ricoverata in ospedale e poi è andata in delirio, in stato confusionale e non era mai veramente uscita da questo. E poi era in una casa di riposo e è morta durante il periodo Covid, quindi non ho potuto vederla per parecchio tempo. Però sembrava serena. Nell'ultimo periodo della sua vita, anche se era confusa. E l'ultima volta che sono andato a trovare, appena sono entrato, mi ha riconosciuto subito e mi ha chiesto: "Ma tu vivi in un monastero?" "Sì, ma da 40 anni." E poi continuavo a chiedermi: "Ma dove dormi? Hai mangiato? Chi ti offre da mangiare?" Ogni giorno dicevo le stesse cose. E poi mi indicava il soffitto. Mi ha detto: "Guarda, qui a volte il soffitto si apre e vieni fuori qualcuno." Poi guarda questa pianta, c'è una signora che vive nella pianta che a volte viene fuori. Ho detto: "Molto, vestita molto elegantemente, e altre persone l'hanno visto. E ho chiesto, ma ti spaventa quando vedi? No, adesso sono abituata. E poi una volta mi diceva qualcosa del genere, e poi ha detto, ma non può essere vero. E mi dà molta tenerezza. E poi un giorno avevo detto che ero invitato in Brasile, dovevo andare in Brasile. E lei dimenticava sempre quasi tutto, ma il giorno dopo, quando sono andato, mi ha chiesto, ma quando è che vai in Brasile? E l'ultima volta, prima di partire, domani devo tornare al monastero e mi ha detto, guarda, non dimentichi mai che ti ho sempre amato. E sì, era molto dolce, molto buona, e molto tranquilla. Cosa si intende per vite passate? Si parla di reincarnazione. Nel buddismo Theravada non faccio molta enfasi su questo. Il nostro approccio è quello che possiamo sapere per noi stessi qui ed ora. Il Buddha ha detto spesso che insegnava solo due cose: sofferenza e la fine della sofferenza. E questo può essere sperimentato in qualsiasi momento, senza dover credere in qualcosa, senza dover dubitare. E come diceva il nostro maestro Ajahn Sumedho, l'importante è il sapere, cosa possiamo sapere. In questo caso, sappiamo di non sapere. Io non ho ricordo di vite passate. È vero che nei testi canonici viene menzionato spesso di rinascite. E anche il Buddha durante la notte del risveglio si ricordava tantissime vite passate, come è nato, dove è vissuto, cosa ha mangiato, e la morte, eccetera, di se stesso e di altri. Però non il Buddha ci ha scoraggiato da credere ciecamente, quello che non possiamo verificare per noi stessi. Poi in effetti non parliamo neanche di reincarnazione. Perché questo implica c'è qualcosa, l'essenza della persona, come un vero sé, immutabile, indipendente, che dopo la morte fisica poi reincarna in un'altra forma. Sarebbe come avere un sasso in un bicchiere e versarlo, in un altro bicchiere. Mentre il termine che usavo era più un continuo divenire, un processo di cambiamento continuo che non finiva necessariamente alla morte fisica, quando c'era ancora ignoranza, non comprensione, c'è Brahma. Questa Brahma crea nuova coscienza nel futuro. Forse la parola rinascita è più pertinente, e questo sarebbe come accendere una candela da un'altra candela. Quindi c'è una continuità di causa ed effetto. Non è una continuità di un'identità, ma c'è un processo di causa ed effetto. Non c'è niente di di sostanziale immutabile che va alla prima candela, seconda candela. Se la prima candela è spenta, non può accendere un fuoco nella seconda candela. Quindi, quando non c'è più Brahma, infatti il Buddha parlava di Nibbana, lo scopo finale, come significa estinzione, o quando un fuoco si estingue. Per noi la nostra percezione può sembrare una cosa negativa, estinguere un fuoco. Nella comprensione in India di quei tempi, il modo che concepivano fuoco è quando qualcosa prende fuoco, questo fuoco è legato, è vincolato a quel piccolo mucchio di carburante, materiale carburante. E quando il fuoco si estingue, è come il fuoco torna allo suo stato naturale. E poi era chiaro che il Buddha ha detto non si tratta di estinzione di un essere, ma dell'estinzione del Brahma, dell'avversione e dell'illusione, delle cause principali della sofferenza. E questo si può sperimentare in questa vita, qui ed ora. Infatti nel discorso dove il Buddha scoraggia la credenza cieca perché è scritto nei testi antichi o perché il maestro sembra saggio, sembra di sapere, oppure perché è scritto nei vecchi testi. Ma di rendersi conto per se stessi cosa porta il bene, e in questo caso farlo, e se porta male, evitare di farlo. E poi dice, anche se non ci sono altre vite oltre questo, già in questa vita possiamo verificare la cessazione della brama, dell'avversione, dell'illusione. Quindi è sperimentabile qui ed ora. Poi c'è un modo di comprendere rinascita, che non si tratta di cosa succede dopo la morte fisica, ma come quando noi siamo risucchiati da certi stati mentali. Possiamo sperimentare tutti i reami di esistenza in una giornata, quando non siamo consapevoli, e possiamo essere risucchiati dagli istinti. Condividiamo gli stessi istinti come gli animali. Per questo abbiamo molta simpatia per animali, perché li comprendiamo a qualche livello. Sperimentiamo gli stessi impulsi, istinti. E quando noi manchiamo la consapevolezza e diventiamo catturati da questi istinti come animali, è come diventare un animale psicologicamente. Poi c'è un altro reame che viene descritto come il reame dei spiriti affamati, come persone che sono ossessionati da qualcosa che li fa male, sono tossicodipendenti o dipendenti alla pornografia e cose del genere. E quando siamo risucchiati dalle ossessioni, è come diventare uno spirito affamato. Oppure quando siamo trascinati nella negatività, nella rabbia, nella depressione, e come perdere ogni speranza, non vediamo luce da nessuna parte, è come rinascere nell'inferno. Però tutti questi stati sono provvisori, sono passeggeri. Anche quando tutto vada per il meglio, siamo in vacanza, in buona compagnia, c'è il mare, e cibo squisito, e bella musica, e conversazioni molto amabili, e come siamo in paradiso. Prima o poi dobbiamo tornare a casa, tornare al lavoro. Il Buddha è stato chiamato il conoscitore dei mondi. Quindi quello che conosce i mondi non rinasce più dentro. Il Buddha, come nella lettura che ho fatto stamattina di Ajahn Sumedho, Buddha significa sveglio. Quando siamo svegli, quando siamo consapevoli, sperimentiamo le cose, proviamo tutto, però non ci cadiamo dentro. Quindi invece di io sono arrabbiato, c'è la rabbia, è una condizione, è uno stato della mente, e quello che conosce la rabbia non è rabbia, non è arrabbiata. E così non si rinasce più in queste condizioni. E quindi questa è la via che porta alla liberazione dalla sofferenza, la via della consapevolezza. Buon pomeriggio. Cosa significa mai nato, mai morto? C'è una recitazione che facciamo a volte la sera, che è un insegnamento del Buddha, dove dice che c'è il non nato, il non creato, il non formato, il non originato, altrimenti non ci sarebbe possibile liberarsi da quello che è nato, formato, creato, originato. Allora, il Buddha ha parlato anche del senza morte, dell'incondizionato. E cercando di capire con l'intelletto, ma cosa c'è che non nasce, che non muore? Non ci porta molto lontano. Però è una contemplazione utile perché, come una riflessione, uno strumento di meditazione, perché poi vediamo con più chiarezza quello che invece sperimentiamo continuamente è soggetto alla nascita, alla morte, inizia, svanisce. Tutti gli elementi dell'esperienza segue questo modello. Quindi la meditazione, come dicevo prima, sviluppiamo presenza mentale e sostenuta, una consapevolezza più approfondita, una chiarezza interiore, una mente non reattiva, di poter poi testimoniare le cose come sono. E cominciamo a verificare per noi stessi questa realtà. Ogni fenomeno che sperimentiamo inizia, cambia e poi svanisce. E cosa rimane? Quando tutto svanisce, cosa rimane? E quindi c'è un contesto. C'è il luogo dove tutto questo prende luogo, che non può essere oggetto dell'attenzione, non ha nessuna qualità afferrabile. non inizia e cessa con le condizioni, non è una condizione, però c'è. E a volte capita che la mente si svuota e cessa del tutto, ma c'è ancora un conoscere e c'è un senso di essere uno con tutto, di non separazione. E bisogna fare l'esperienza. Il Buddha ha evitato creare una dogma metafisica, come un essere supremo, un dio. Il vero sei o qualcosa del genere, perché poi ci attacchiamo al concetto. Per comprendere bisogna andare oltre i concetti. I concetti sono utili per indicare qualcosa. C'è diversi anni fa c'era un documentario che è stato fatto in Inghilterra con interviste con due religiosi cattolici o cristiani, comunque uno era un prete, non mi ricordo se era francese o belga, che viveva in Cambogia. Era ancora in Cambogia quando i Khmer Rossi hanno preso potere e era lui che ha scritto, descrivendo tutto quello che succedeva nei primi tempi, avvisando il mondo dell'atrocità di quel regime nei primi tempi. E in questo intervistando lui dice che andava a parlare dai monaci buddisti e da loro ha imparato la meditazione, che l'ha trovato molto utile. E poi il resto è con una suora cristiana, probabilmente anglicana, non sono sicuro, è madre superiore di un convento, che ha fatto una visita al nostro monastero più grande in Inghilterra, Amaravati. Penso che più di 30 anni fa c'è stato un tipo di conferenza interreligiosa e penso che lei abbia partecipato. E poi è venuto fuori che era più o meno la stessa età di una nostra monaca più anziana. E poi parlando tra di loro hanno capito che erano nella stessa scuola, nella stessa classe. Sono cresciuto in Edimburgo, erano nella stessa classe. Una era una monaca anziana buddista e l'altra una madre superiore. E poi questa Sister Rosemary si chiama, ha fatto anche il ritiro invernale ad Amaravati. E mi ricordo, sto raccontando questo perché mi ricordo che lei diceva che all'inizio non riusciva a comprendere bene questo insegnamento buddista sul non sé. Però durante quel ritiro è venuto a capire che tutto quello che vediamo, tutto quello che può essere oggetto dell'attenzione, è soggetto al cambiamento, non è quello che siamo. E poi cominciamo a comprendere invece quello che rimane. Quindi questo è molto interessante. Abbiamo provato di fare una versione italiana di questo documentario, però loro volevano fare in vendita e noi non facciamo cose in vendita, solo in distribuzione gratuita. Però abbiamo il testo tradotto in italiano. E così questa è una riflessione per meditanti, perché solo pensando sopra non si arriva. Ma contemplando questo, dall'esperienza, quello che nasce è un oggetto dell'attenzione e poi cessa. No, normalmente non notiamo le cose quando finiscono, perché la mente salta continuamente a qualcosa nuovo. E rallentandoci, calmando la mente, testimoniando, cominciamo a notare quella cessazione naturale dei fenomeni. Poi scopriamo questa pace che già c'è. Quel pensiero ad un certo punto non c'è più. E rimane la pace, rimane come uno spazio senza confine, come la dimensione della mente. Infatti io mi ricordo quando avevo appena iniziato a praticare meditazione. Ho avuto questa intuizione che non riuscivo bene ad spiegare o articolare, che tendiamo quando parliamo di mente, stiamo parlando dell'attività della mente o i contenuti della mente. Poi in meditazione cominciavo a intuire invece il luogo, che non è un luogo, dove si svolge tutto questo, il contesto. E come il Buddha ha detto, che la natura della mente è pura, luminosa, raggiante. È solo che viene coperta da condizioni estranee, quindi vari tipi di contaminazioni mentali, di avidità, avversione, illusione, però questi sono visitatori. E chi comprende questo può sapere come praticare. Non è che dobbiamo cercare di ottenere qualcosa che non abbiamo, raggiungere qualcosa. È sufficiente essere testimone e di poter lasciare stare tutto quello che si manifesta e seguire il suo percorso naturale e cominciamo a intuire e vivere quella consapevolezza che già c'è, che già abbiamo, è sempre disponibile qui ed ora. Mentre siamo ancora in vita, coscienti, c'è sempre disponibile nel qui ed ora, immediata, non ritardato del tempo. Perché ai monaci non è consentito di cogliere i frutti del loro giardino? Cosa dice Buddha? Ma la nostra ordine siamo mendicanti, siamo dipendenti dalla generosità degli altri, dalla libera offerta. Così nel tempo del Buddha c'era già questa tradizione per rinuncianti spirituali di non dover produrre, perché c'era in quei tempi già una specializzazione di lavoro e c'era generalmente c'era anche un eccesso di cibo prodotto, quindi non tutti dovevano per forza coltivare la terra. E quindi c'era una piccola porzione della società, del popolo che poteva impegnarsi completamente nel percorso spirituale. E così il Buddha ha adottato questi costumi e ha sviluppato una regola che come monaci non possiamo avere fondi privati. E possiamo mangiare solo quello che viene offerto direttamente nelle nostre mani o nella ciotola tra alba e mezzogiorno. È così che limitiamo il nostro tempo dedicato al mangiare e poi tutto il resto del tempo siamo più liberi di fare la pratica spirituale. Altrimenti, se si fa 3 pasti al giorno, si sta sempre pensando al prossimo pasto. All'inizio non è una regola, perché i monaci erano bravi e seguivano l'esempio del Buddha, che aveva detto: io mangio una volta al giorno, mi trovo bene, ho energia sufficiente, mi libero dal disagio e anche voi potete fare lo stesso. E così erano molto bravi, ubbidienti. E poi col passare del tempo, la comunità si allargava, c'erano nuovi arrivi che non erano sempre molto ben intenzionati. E la storia racconta che ad un certo punto c'erano monaci che andavano la mattina, pomeriggio, la sera a fare da questo. E c'è una signora che all'imbrunire andava a cogliere le vacche e poi era preso dal spavento pensando di aver visto un monaco. Quindi correndo via, è venuto fuori che era un monaco che faceva la questo con la ciotola. E quando il Buddha è venuto a sapere, ha stabilito questa regola di mangiare solo in mattinata tra alba e mezzogiorno per semplicità e per non disturbare troppo la gente. E poi il fatto che dipendiamo sulla generosità degli altri significa che non possiamo diventare completamente staccati dalla società, non possiamo diventare eremiti, almeno se vogliamo mangiare. E così ha creato un forte rapporto di sostegno reciproco. La comunità monastica, la comunità laica. Infatti, il primo monastero che è stato fondato è stato il re Bimbisara che aveva offerto un suo parco di divertimento, pensando a questo sarebbe un luogo ideale per i monaci di poter praticare insieme, distante abbastanza dal villaggio, di non essere disturbati dai rumori e di essere vicino abbastanza che i monaci possano fare da questua per ricevere offerte del cibo in mattinata, e anche vicino abbastanza che i laici che vogliono informarsi, che vogliono ascoltare, possono avere accesso all'insegnamento. E così il Buddha aveva accettato questo parco non dal titolo suo, ma dal Sangha, dalla comunità monastica. E sembrerebbe un modo molto incerto di fondare una comunità, completamente basato sul libro offerto, ma il fatto che esiste ancora 26 secoli dopo, non solo in quella piccola parte di India del nord-est, ma si estende in varie parti del mondo. È perché in tutti questi secoli c'erano persone di buon cuore, persone generose, ispirati dall'esempio del Buddha, dei monaci e del Dhamma, dell'insegnamento. E così anche un aiuto per noi, per addestrarci nel accontentarci con quello che viene offerto, di apprezzare quello che viene offerto, invece di avere esigenze, dare importanza alle preferenze, opinioni, di apprezzare la generosità di quelli che vengono a offrire il cibo. E così, non, anche per un modo più raffinato di rispettare la regola di non prendere ciò che non è nostro da prendere, di non rubare. Possiamo mangiare solo quello che viene offerto direttamente. C'era una storia durante la vita del Buddha, c'era un periodo di carestia, forse non ha piovuto nel solito periodo e non c'era da mangiare, non c'era poco da mangiare. Eppure quando è stato chiesto, ha dato permesso ai monaci di cogliere la frutta che era già caduta per terra, però poi doveva portare a qualcuno, che non era monaco, che poteva offrire. E qui non siamo in un periodo di carestia. E quindi per semplicità, anche per poter comprendere le quattro nobili verità e di praticare con desiderio non soddisfatto. Magari si potrebbe vedere della frutta, penso, ma non appartiene a nessuno, non mi vedrà nessuno, che importa mangiare una frutta e di trasgredire il precetto. Poi, a meno se il monaco ha il cuore a posto, verrebbe la vergogna, no? Di non sentire degno del sostegno dei laici. E potrebbe invece contemplare il desiderio non soddisfatto. Quindi invece di seguire quell'impulso o di cercare di sopprimere, si può rimanere con desiderio non soddisfatto. Quel disagio e poi venire a comprendere dall'esperienza diretta personale che anche questo è impermanente. Prima o poi non c'è più quel desiderio e si sta a proprio agio. Quindi questo è importante, di non essere schiavi alla Brahma. E quindi usiamo la disciplina anche per questo motivo. Quando medito, posso osservare il corpo, sorgono dei pensieri e posso osservarli. Posso osservare la mente che genera i pensieri. Chi è che osserva la mente? È questo che voi dovete investigare per voi stessi. C'è un chi? C'è una persona? C'è un soggetto al centro dell'esperienza o da qualche parte che osserva? Io non l'ho mai trovato. Infatti, c'è più questo campo di esperienza e non c'è un soggetto separato o da qualche parte. C'è l'esperienza, c'è una consapevolezza dell'esperienza, però la consapevolezza non è una condizione, non è un individuo, un soggetto separato. Trascende e non è separativa. Anche qui non si arriva solo pensando, bisogna meditare e aprirsi, investigare. E c'è anche questa meditazione che può aiutare di chiedersi. Perché quando la mente è più raccolta e silenziosa, si può portare in mente questa domanda. Chiedersi, chi sono io? E poi vedere cosa viene fuori. Di essere in un atteggiamento ricettivo, aperto. Qualsiasi risposta che può venire in mente sarà vista come una convenzione, non la nostra vera identità, come il proprio nome, professione, nazionalità, qualsiasi concetto che può venire in mente sarà visto come inadeguato. È molto probabile che all'inizio c'è un senso di disagio, di non avere una risposta. Non sapere chi sono. Amiamo la certezza di avere le risposte certe, però molte cose sono incerte, infatti la maggior parte delle cose sono incerte. E quindi è utile di poter anche stare presente con quel disagio del non sapere, di non avere una risposta. E ogni volta che l'attenzione torna alla mente discorsiva, cercando a afferrare una risposta, con molta gentilezza, no, non è il momento di pensare, vengo a sentire e ad accogliere quello che sto provando nel momento. E così si può cominciare di essere in pace con il non sapere. E questo può aprirci ad una dimensione che trascende i concetti, le cose che vanno e vengono, il sé e l'altro. Quando io mi faccio la domanda, chi sono io? La mente si svuota, si sgombra. E rimane solo un conoscere. C'è presenza o consapevolezza, quello che si vuole chiamarlo. E sono consapevole di essere consapevole. Ma non c'è niente in questo che posso afferrare, perché non ha nessuna forma, non ha nessun colore. E questa è la realtà. Infatti, raccontavo a qualcuno oggi che anche la scienza moderna conferma questa visione. La neuroscienza, ad esempio, ho letto un articolo che spiegava che avevano identificato aree della corteccia cerebrale che, lavorando insieme, creano un senso di integrità dell'organismo e della separazione dall'ambiente. E un bimbo appena nato, cosciente, sensibile, ma non ha ancora un senso di essere separato da qualcosa. È qualcosa che si sviluppa in modo naturale e che serve per poter relazionarsi adeguatamente agli altri, alla società, di poter proteggersi, eccetera. Ma questo articolo diceva che per mantenere questo senso di identità, di separazione, serve un influsso continuo di dati sensoriali, che normalmente c'è senza problemi. Poi diceva certe forme di meditazione, ad esempio quando si siede in silenzio, gli occhi chiusi, immobili. E evitando di essere catturati dall'attività abitudinaria della mente, quindi utilizzando ad esempio il respiro per calmare tutta quell'attività abitudinaria, è possibile per un momento l'influsso di dati sensoriali avviene interrotto. In questa esperienza c'è come uno svuotamento. E può essere un'esperienza di essere uno con tutto, di non separazione. E anche se c'è uno svuotamento, c'è ancora presenza, ma non come un individuo, una persona separata. E ha detto che in effetti il senso del sé è un'illusione. È una costruzione, non ha nessuna realtà intrinseca, perché dipende, è condizionato da questo influsso di dati sensoriali. Mentre quell'esperienza di essere uno con tutto, o di non separazione, questa è reale, questa è la realtà. E quando in passato i mistici raccontavano queste esperienze, erano considerati come illusioni o persone folle, fuori di testa. Adesso si rendono conto che no, è vero. E questo mi sembra di confermare perfettamente quello che insegnava il Buddha 26 secoli fa. Allora, non c'è, a volte le persone hanno paura di questo, di perdere il senso del sé, di non sapere chi sono, o di perdersi in questo vuoto. Ma non c'è bisogno di aspettare molto a lungo che tornano i dati sensoriali. Cominci a fare male, bisogna andare al bagno, squilli il telefono, e torniamo a questo senso di essere. Però avendo fatto questa esperienza, viviamo con molto più leggerezza la realtà convenzionale. E in ogni momento nella nostra vita quotidiana possiamo avere questa prospettiva che include la realtà convenzionale, chi sono, che cosa devo fare, e di essere responsabili e avere anche un sano senso del sé che viene da un'integrità morale e la bontà del cuore, ma di non essere ingannati da questo, di avere una visione che trascende. E la saggezza del Buddha include, abbraccia queste due realtà allo stesso tempo, la realtà convenzionale e la realtà ultima. E poi la persona, la personalità, il senso di essere un individuo è quello che manifesta nella consapevolezza quando si comincia a pensare, a reagire a stimoli sensoriali, a immaginare il futuro e tutto questo prende luogo nella consapevolezza. Così si può avere una prospettiva sulla propria esperienza personale e di di poter gestire al meglio la propria vita e di non essere ingannati dalle apparenze e di poter vivere in modo più saggio. Come si fa a non avere avversione per il dolore? Ma mi sembra naturale avere avversione per il dolore. Chi vuole dolore? Ma magari sei uno è masochista. Però possiamo cambiare l'atteggiamento. Possiamo non nutrire l'avversione con la mente che dice questo è terribile, non lo sopporto, non ce la faccio più. E si può stare con una consapevolezza inclusiva. Normalmente quando c'è un dolore l'attenzione viene tirata lì. Il campo di attenzione si stringe, che è l'effetto di far ingrandire. Oh, questo dolore è terribile, c'è solo il dolore adesso, è il mio odio per il dolore, questo è il mondo. E se invece ci si rilassa, si espande il campo di attenzione che include tutto quello che non è doloroso, quello che è ancora neutro, con il resto del corpo, lo spazio intorno, un momento alla volta di poter includere in questo campo più esteso, senza cercare di cambiare qualcosa. C'è ancora, è solo una sensazione spiacevole, niente di più. È una piccola parte di un totale più grande. E poi, un momento alla volta, forse riusciamo a sopportare pazientemente. E se guardiamo dentro il dolore, che tendiamo di fissare la nostra percezione immediata come oh, questo è brutto, non lo voglio. Se invece guardiamo dentro per vedere se il dolore è qualcosa solido, qualcosa concreto, stabile, probabilmente scopriamo che invece è molto amorfo, è insostanziale, non troviamo nessun confine, è qualcosa che va, viene, come onde e così via. E scopriamo che non è così terribile come pensavamo. E così, in questo modo, questa comprensione. E poi veniamo a comprendere, come dicevo prima, che la maggior parte della sofferenza non viene dall'esperienza stessa, ma dalla nostra reazione. Il non volere, il odiare il dolore, questo crea la maggior parte della sofferenza e questa è un'attività della mente che possiamo cominciare a fare a meno.